E allora, della rabbia, ovvero Marco De Vincentis, cantante, autore, compositore, Americo Roma, polistrumentista, Federico Garofali alla batteria, Pier Giorgio Tiberia alla chitarra e Paolo Notarsanti al basso. L'era della rabbia appena uscito per Numero 3 Records e Sony Music, e questo è il loro esordio. Ne parliamo con Marco De Vincentis. Ben trovato. Ben
Ciao a tutti.
trovato. Eccoti. Allora, innanzitutto ti chiedo come vi siete conosciuti e qual era l'idea di gruppo?
Allora, guarda, noi principalmente ci conosciamo da tanto tempo, quindi insomma è stato semplicissimo mettere insieme i pezzi e iniziare a scrivere musica insieme, quindi insomma è venuto tutto abbastanza naturale.
Ecco, e qual è stata la prima canzone in assoluto che avete scritto insieme?
Allora, all'inizio c'è stato subito l'Enigmista, che è nata anche questa in maniera molto molto naturale, e abbiamo scritto questo brano, poi insomma è venuto tutto consecutivamente. L'Enigmista è stato il primo lavoro in cui abbiamo capito che potevamo creare un inizio a questo progetto.
Ecco, bene, bene. E quali ascolti, quali musicisti o gruppi vi accomunano tra i vostri preferiti?
I nostri gruppi preferiti sono sicuramente come diciamo quello che ci è subito venuto naturale è seguire il filone folk, quindi dai Mumford & Sons, Vance Joy, Frank Turner, insomma, chi più ne ha più di metta. Diciamo che volevamo insomma trasformare questa situazione qui che vivevamo insomma a livello delle band inglesi, quindi Mumford e quelli che ho già citato, e unirle con la passione per il cantautorato italiano, quindi cercare di fare questo mashup che a noi piaceva molto come idea, certo tra dire e fare, speriamo che siamo riusciti a posizionarci in una situazione dove riusciamo a far sentire che c'è anche un'influenza di Lucio Dalla, di Nino Gaetano, ma un po' di
Certo.
protesta più che proprio a livello di narrativa.
Ecco, sì. Ma cosa deve avere una vostra canzone perché possiate considerarla pronta per essere pubblicata?
Allora, non abbiamo uno schema canonico, diciamo che partiamo molto dal testo, quindi a livello di testo cerchiamo di raccontare qualcosa che viviamo noi in prima persona o che abbiamo visto tramite letterati, tramite film, quindi cerchiamo di trasformare il testo e poi renderlo fruibile e vivibile per chiunque. Quindi noi raccontiamo già dal nome della nostra band, insomma si evince che non è che siamo arrabbiati, ma veniamo contestualizzati in un momento dove la rabbia ci sembra uno dei sentimenti portanti, uno dei sentimenti più comuni che ci accomuna un po' tutti. Quindi partiamo dal
Sì.
testo, cerchiamo di dare un'identità ai nostri brani partendo dal testo e poi trasformandolo in qualcosa che ci caratterizzi.
Certo. Bene, bene. Sì, il disco L'era della rabbia inizia con Ci siamo persi, insomma, in pratica quando ci si sente lontani, ma si intravede un filo sottile che rimane lì forte, presente, e allora si cerca di continuare per tenersi stretta quella piccola felicità. Come è venuto fuori?
Esattamente. Esattamente, sì, aggiungo anche che il disco è strutturato c'è sempre un filo di speranza in tutti i
Sì.
brani, anche quelli che sembrano leggermente più cupi a livello proprio di testo, di narrativa, però c'è sempre un filo di speranza in qualsiasi tipo di lirica che abbiamo utilizzato, quindi siamo molto ottimisti per un futuro che sperando insomma ci possa rendere tutti meno imbrutaliti, ma un po' più umani.
Ecco, quindi il nome è proprio per combattere lo stato delle cose.
Sì, soprattutto perché ci veniva in mente di volerci chiamare con qualcosa che potesse rappresentarci nella società di oggi. E ci è venuto della rabbia, che è un nome che ci rappresenta per quello che viviamo tutti i giorni quotidianamente. Quindi non è la nostra sensazione, la nostra percezione, ma è quello che viviamo realmente. Sono i
Sì.
nostri tempi.
Ecco. Poi sì, c'è l'Enigmista, la canzone con cui vi siete fatti conoscere, come dicevi anche tu, insomma un pensiero che viene commentato da più e più, ma non basta mai. E così insomma la melodia fa sentire la piccola voce che viene raggiunta da mille altre, insomma com'è venuta fuori?
Allora, io faccio sempre un po' fatica a raccontare come sono nate, come nasce una canzone, poi ci sono stati dei cantatori che lo hanno raccontato meglio di noi. Diciamo che essenzialmente quello che vogliamo raccontare anche attraverso l'Enigmista è l'essere zombizzati, poi lo facciamo noi in primis, io mi metto in prima persona che da quando c'è stato l'avvento dello smartphone sono io il primo a essermi inclinato verso il telefono, quindi andando a leggere i commenti delle persone. Diciamo che il problema nasce, la voglia di voler scrivere una canzone su questo tema nasce sul fatto che ognuno di noi oggi pensa di poter avere un'opinione su qualsiasi cosa, quando invece sarebbe bellissimo riscoprire quelle parole che sono: io non ho un'opinione per questo, non lo so. Il non lo so si è un po' perso, mentre ognuno di noi pensa di poter dire qualsiasi cosa, poter fare qualsiasi cosa con l'avvento dei social network, era anche un po' prima, però diciamo che nella nostra generazione quello che stiamo vivendo, i nostri tempi, sono fatti di un'opinione per ognuno, quando invece un'opinione sarebbe bene non averla per qualsiasi tipo di cosa, ma riuscire anche ad ascoltare, quindi a imparare, a sapere quello che pensa qualcun altro per far sì che quell'opinione di qualcun altro possa diventare la tua e poterla maturare.
Certo, certo. Ecco, e chi ha curato il video di L'Enigmista? Com'è andata?
Allora, per quanto riguarda la scelta di videoclip, noi non stiamo facendo del nostro percorso i videoclip alla parte principale, perché a livello visivo li hanno inventati un po' tutte, quindi ci siamo un po' appoggiati sugli amici, gli amici di Trilatera che ci hanno curato l'Enigmista, il nostro amico Leonardo Roma che ci ha curato un gran video del Molise non esiste, nella quale siamo in concorso su parecchi per parecchi premi, fortunatamente pare che sia piaciuto molto, e poi è uscita anche il videoclip dell'ultimo singolo che è I nostri tempi, e quello lì non dico niente, non voglio spoilerare niente perché a cura di Paolo Martino, e presto riusciremo a darne la paternità e la maternità.
Benissimo, benissimo. Sì, appunto, il Molise non esiste, è una canzone che alla fine critica i social network che producono fake news.
Come sì, esatto, più che i social network è esattamente quello, sono le fake news della quale ci nutriamo, ma ne abbiamo sentite tantissime di fake news che a volte fanno anche sorridere. Il problema è che non fanno più sorridere quando si ha la consapevolezza che sono fake news e si spinge quella notizia come se fosse vera. Purtroppo tante persone oggi spingono queste situazioni qui, le fake news sono all'ordine del giorno, ma anche televisivamente, anche i nostri politici a volte si appoggiano a fake news. Quindi diciamo che questa canzone un po' scanzonata nasce anche un po' per cercare di abbattere questo muro che ci separa dalla realtà, che sono queste false notizie che circolano nell'aria e ci danno la percezione che possono diventare vere, come il discorso che fece per esempio Orson Welles, che era la prima fake news certificata. Il mezzo mondo è andato allo sbando per l'arrivo degli alieni. Oggi viviamo l'arrivo degli alieni con tantissime notizie che dobbiamo necessariamente capire immediatamente da dove provengono e da quali fonti per cercare di andarle un attimo a contrastare e a combattere, perché ne sentiamo di tutti i giorni cose assurde che ci piacerebbe non esistessero più, però insomma ci fanno anche sorridere al contempo, tant'è che Il Molise non esiste non è una canzone tra virgolette pesantona, ma è una canzone allegra. Sì. Che lascia trasparire anche quella sorta di indifferenza, ecco.
Certo, bene. Ecco, poi c'è Cosa vuol dire mai più, insomma vi fa cambiare atmosfera da qui, insomma sì, ci catapultate negli anni 60, viene quasi voglia di ballare un lento per raccontare una separazione di cui ancora non se ne apprende la ragione, come è venuta fuori?
Esattamente. La nostra, quando parlavo dei cantautori italiani non parlavo soltanto dei più famosi, ma parlavo anche di quelli lì che sono venuti un po' prima, quindi di Luigi Tenco, quindi di quelli che hanno seguito quel filone lì anni 50-60 con quelle ritmiche e quelle melodie che in qualsiasi parte del mondo riesce a riconoscerle, le elvissate, le ballate romantiche in terzina. E noi ci veniva da, eravamo molto ispirati nel fare una canzone che richiamasse quelle atmosfere e parlare d'amore, però d'amore sempre in una concezione odierna. Quindi cosa vuol dire mai più? Non vuol dire niente, o vuol dire tutto. Quindi proprio sì. Per quanto riguarda una delle tre macro aree di questo disco, lunghissimo peraltro, parla proprio del rapporto con i sentimenti, non solo con l'amore, ma con tutto ciò che è universo, che trascende da un sentimento, che può essere anche la rabbia.
Certo. Bene, bene. E poi c'è Per non tornare, una canzone che potrebbe essere la title track. Insomma, le parole cercano di consolare, ma eventi nefasti lasciano ferite troppo profonde, come è venuta fuori.
Sì, certo. Anche Per non tornare invece fa parte di quella, di quella parte del disco dove si parla di andar via, dove si parla di una situazione per i giovani. Io non dico per noi giovani, perché io sono nella via di mezzo, quindi mi ritengo, sì, sto passeggiando nel purgatorio che mi porta a diventare purtroppo un adulto, o per fortuna. Però Per non tornare è proprio il messaggio più forte che abbiamo nel disco, insieme anche a Quello che resta di noi, a Quanto costa la felicità, che sono altre canzoni contenute nell'era della rabbia. Raccontano uno stato sociale più che altro che morale, che etico, che sentimentale che si ha all'interno dell'album. È uno stato umorale che purtroppo fa parte della maggior parte delle persone e dei giovani, che provano a spingersi verso un universo che è sconosciuto, ma sembra sempre più sempre meno buio rispetto a quello che si ha qui. Quindi la tendenza a voler andare via, la tendenza a scappare, o scappare per andare a cercare un'isola felice, o scappare da una guerra, o andare via, è sempre sinonimo di cercare la luce. A volte però la luce è soltanto una metafora, no? Non è detto che sia davvero così tanto luminosa.
Sì. Ecco, poi c'è I nostri tempi, insomma, dal primo al secondo sembra una canzone di perturbazione. Tommy ha partecipato, oltre che con la voce, anche alla composizione.
Allora, Tommy è stato, innanzitutto ha partecipato accettando questa proposta. Noi siamo grandi fan di Perturbazione, perché veniamo da un gusto che ci accomuna molto all'indie anni 90 italiano. Quindi Perturbazione, quindi Verdena, quindi After Hours, quindi Marlene Kunz, per citarne alcuni. E Tommy ci sembrava la persona più indicata da poter procedere con questa proposta, perché lui con i Perturbazione ha smosso una faccenda italiana che negli anni 90 sembrava molto complicata da smuovere, e prestandoci la sua voce abbiamo dato ancora più valore a un brano a cui teniamo molto, tant'è che è il nostro singolo, che racconta, sì, esattamente la nostra visione sui tempi orribili che stiamo vivendo, però sempre con un'accezione di speranza, perché sembra che stiamo parlando di una cosa luttuosa, invece siamo molto molto allegri noi come persone. Quindi.
Bene, ma voi in quale città siete?
Noi siamo a Ceccano, facciamo base a Ceccano, che è in provincia di Frosinone, e il Basso Lazio, quindi la ciociaria, come si conosce.
Bene.
Però non siamo tutti di qui, diciamo che il punto nevralgico è Ceccano, poi gli altri ragazzi vengono chi da Latina, chi insomma da un po' più paesini limitrofi, ma facciamo di base Ceccano.
Va bene. Ecco, poi continuando con le canzoni c'è Sottomarino Giallo, insomma, accomunare la personalità di una persona alla canzone dei Beatles per dire parole dolci e dichiararsi, con questi archi, esatto, che sottolineano il cuore aperto che abbandona ogni difesa. Come è venuta fuori?
È venuta fuori perché innanzitutto, come può sembrare, noi siamo grandi fan dei Beatles, quindi insomma fare una canzone iniziandola con "Tu sei un sottomarino giallo" come il pezzo di John, Ringo, George e Paul, è abbastanza significativo. Sì. Sottomarino giallo parla di un amore, parla di un sentimento, al di là del brano dei Beatles, al di là delle citazioni che si possono fare sui Beatles. Il sottomarino fondamentalmente è una cosa che è sott'acqua, che però riesci comunque a vederla quando sali su. Ecco, il nostro rapporto col personaggio di questo brano è che l'amore non è solamente una cosa che riusciamo a vedere direttamente, ma riusciamo anche a sentirlo nonostante sia sprofondato. Il tema principale della canzone è: nonostante io possa pensare che tu sei tutto quello che ti sto dicendo, io comunque, nonostante i miei sforzi, io non ti basterei mai. E infatti la chiosa del brano è: io non ti basto mai. Sempre come se voler, come se l'amore si potesse misurare dai gesti, da quanti, cioè dalla quantità di gesti che una persona possa fare, invece non dovrebbe essere così.
No. Ecco, poi c'è "Come Medusa", che invece riporta subito a Bruno Risas, insomma, fate entrare nel cuore della rabbia di una ragazza ferita, si circonderà di amici che in realtà non la conoscono e quindi continuerà a sentirsi sola, come è venuta fuori.
Esattamente, hai proprio fatto una visione giustissima del brano. "Come Medusa" è una persona che si sente spaesata nel mondo d'oggi, nonostante abbia un'accezione sempre facente parte della macroarea del sentimento dell'album. È un pezzo che sta un po' a metà, sia da una sensazione morale, che sia quindi di coscienza verso la vita, e sia una concezione romantica, quindi cosa si può dare oltre a quello che già si dà. Come il quadro della Medusa rimane bloccata, come la rappresentazione della Medusa, che quando ti guardava diventa di pietra, il nostro personaggio, il nostro protagonista, vive la sua vita cercando di non guardare troppo oltre, ma guardare quello che vede immediatamente, nell'immediato, perché guardare troppo oltre potrebbe far paura.
Bene, bene. Ecco, poi c'è quanto costa la felicità, una richiesta buffa ma piena di voglia di cambiare in meglio le cose, parafrasandovi "Pagando in natura" con una canzone d'amore, come è venuta fuori?
Sì. "Quanto costa la felicità" è l'ultimo brano che abbiamo scritto per l'album, perché ci mancava una canzone d'amore. Ci mancava veramente una canzone d'amore, una canzone che parlasse dell'amore come lo viviamo noi, come lo percepiamo. E citando in questo brano qui si sente molto la nostra affezione, il nostro affetto verso Bruno Risas, che è uno dei nostri artisti preferiti, sì. Perché riesce a dire tutto quello che almeno io personalmente penso, lo riesce a dire in maniera straordinaria. "Quanto costa la felicità" è essenzialmente una canzone d'amore. Una canzone d'amore per tutti quei cuori che stanno ricercando nel sentimento, quindi nel colorare di rosso questo mondo, stanno ricercando le parole giuste per dirlo. E "Quanto costa la felicità" è la domanda che ci facciamo subito prima, la risposta. Quindi quanto costa la felicità? Boh.
Bene, bene. E un'altra canzone poi piena di rabbia, sicuramente "Sotto a chi tocca", tornando agli anni 60 come atmosfera. Si entra sulla difensiva e non si vuol fare un passo verso l'altro, con questo ritornello corale, come è venuta fuori?
"Sotto a chi tocca" è un brano arrabbiato, ecco, l'essenza di della rabbia. L'abbiamo posizionato verso la fine perché è molto molto crudo, anche come intensità di testo, come quello che dice, perché raramente abbiamo ascoltato un ritornello che dicesse "con la bava alla bocca, col coltello fra i denti e la frutta che schiocca". È un brano di denuncia netta, sociale, fa parte della macroarea della denuncia, quindi dell'essere consolidati a livello sociale. Noi cerchiamo sempre di batterci, non facendo politica chiaramente, perché la musica dovrebbe guardare insomma un lato molto più ampio rispetto alla politica stessa, ma se fare politica è schierarsi dalla parte del più debole, allora facciamo anche noi politica. è sotto a chi tocca, è la rappresentazione di tutto quello che proviamo a raccontare attraverso la nostra rabbia. Noi siamo arrabbiati perché ogni giorno dobbiamo uscire di casa col coltello fra i denti e cercare di prevalere su qualcun altro che probabilmente farà altresì. La nostra è solo musica, mera musica, ma con un messaggio dentro che è molto difficile non comprendere, ecco.
Ecco, bene. Poi ancora perturbazione nell'aria, in quello che resta di noi, una canzone che difende noi stessi, insomma una canzone per dire non siamo poi così male, come è venuto fuori.
Esatto, la speranza di cui parlavamo prima. Noi che siamo sognatori, noi che siamo disoccupati, noi che sappiamo vivere con 5 euro alla settimana, noi che vogliamo fare gli astronauti, noi tutto e alla fine quello che resta di noi siamo noi stessi. Noi con le nostre paure, noi con le nostre incompetenze, noi con le nostre competenze e con quello che pensiamo e quello che la vita ci ha fornito, quindi gli strumenti per cercare di essere migliori, ma migliori rispetto a chi? Dovremmo cercare di vivere la nostra vita cercando sempre di parafrasare, ecco, le canzoni dell'album. Dovremmo cercare di vivere la nostra vita cercando di migliorarci noi stessi, non cercando di prevalere su nessun altro, e che le nostre idee possano essere delle idee maturate da un'esperienza, non da un messaggio che ci viene riportato da qualcun altro. Questo è il tema centrale di L'era della rabbia, è che siamo talmente tutti attaccati alle parole di qualcuno e quindi andiamo ad ascoltare quello che ci dicono dalle televisioni, da messaggi, da quello che leggiamo soprattutto sui social network, e facciamo finta che siano parole nostre, quando invece ognuno di noi dovrebbe cercare di creare una propria visione della vita e esporla e magari dibattere, parlare come si faceva prima davanti ad un caffè, invece di scriverlo sui social network e pensare che qualcun altro possa ribatterci in maniera arrabbiata senza neanche conoscersi.
Ecco. E poi c'è Sottomarino Giallo con il featuring di Filo Q che trasforma il tappeto melodico etno e elettro. Come è venuta fuori questa collaborazione?
Noi siamo fan anche di Filo Q, perché oltre ad essere un amico è una persona che stimiamo molto a livello artistico. Tutte le cose che ha fatto in passato Filo sono cose che ci sono piaciute e abbiamo proposto di, dato che lui fa parte del nostro di High Grade, quindi c'è un'amicizia proprio diretta, gli abbiamo chiesto ma perché non fai un tentativo su questo brano? E il tentativo è stato talmente bello che l'abbiamo voluto inserire nel brano, perché all'inizio erano 14 canzoni. Il suo tentativo su Sottomarino Giallo ci è talmente tanto piaciuto che abbiamo spinto con la discografica, con Sony, per inserire l'album e fare un full length di 15 brani, immaginando anche come fosse un vinile, quindi a chiusura del vinile, dalla side B, inserire questo remix di Filo Q, che ringrazio ancora pubblicamente per l'attenzione e soprattutto per il gran lavoro svolto.
Ecco, bene. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato da STC Studio a Darnara, che è qui vicino, che è lo studio del nostro batterista, che è Federico Garofali, che peraltro è anche quello che ci ha prodotto.
Ecco, e
quindi l'abbiamo registrato proprio a casa.
E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Allora, canzoni nell'album, tutto quello che è contenuto nell'album è il meglio che abbiamo potuto fare, secondo sempre chiaramente la nostra visione. E certo, poi stai parlando con persone che sono, almeno io sono un perfettista, un perfezionista, mi piace andare a cercare fino all'ultima volta il tentativo migliore, che però a volte bisogna anche lasciarsi andare e dire basta, così va bene, anche perché è un lavoro di 2 anni, quindi in 2 anni cambi tu, cambia il mondo e soprattutto cambiano i tuoi gusti, le tue prospettive, poi i brani ti sembrano vecchi, quindi a questo punto abbiamo detto lanciamolo in pasto a tutti e facciamoci odiare da tutti e facciamoci criticare da tutti, no? Oppure magari facciamoci fare qualche complimento, che è sempre ben accetto nel mondo in cui stiamo vivendo in questo periodo storico particolare.
Sì. Ecco, chi ha curato la copertina del disco e com'è andata?
La copertina l'ha curata Leonardo Roma, che è colui che ci ha fatto il video del Molise non esiste. Volevamo una copertina di impatto che rappresentasse il disco, lo so che non è facile andare da un grafico e dire voglio che tu ascolti il disco e fai quello che ti viene in mente. L'idea di vedere due persone che si amano mano nella mano mentre guardano il mondo che esplode può essere una metafora molto forte, ma è quello che proviamo a raccontare noi all'interno dell'album. Quindi l'amore che guarda qualcosa che potrebbe scoppiare da un momento all'altro.
Certo,
purtroppo
certo.
I tempi di oggi, quello che è l'era della rabbia, è esattamente quello che vediamo, perché vediamo che bruciano i mobili, vediamo che esistono sempre esistono confini, esistono frontiere, cosa che ci piacerebbe non vedere più. Quindi
sì.
Se questo discorso può essere magari tradotto in un'immagine, l'immagine che abbiamo scelto per l'era della rabbia che ha creato Leonardo Roma ci soddisfa al 100%, perché è esattamente quello che volevamo dire.
Bene, e invece com'è venuta la collaborazione con Numero 3 e Sony, che appunto hanno prodotto il disco?
Allora, all'inizio c'è stato l'interessamento di Numero 3 Music che ci ha chiesto insomma di collaborare. Noi quando abbiamo scritto le prime canzoni non ci aspettavamo non ci si aspetta mai che una discografica così importante come Sony può essere interessata a un lavoro di ragazzi che sì, facciamo questo di gavetta da 20 anni, però arrivare a una discografica, una major, è sempre molto molto complicato per i canali che devono crearsi, per una serie di situazioni che i musicisti conoscono benissimo. Noi abbiamo avuto la fortuna di mandare il materiale a Sony, ma più per cercare un feedback e essere insomma presi nella loro squadra, e invece come nei sogni e come nelle favole hanno apprezzato il nostro lavoro e ci hanno fatto un contratto, e da lì stiamo collaborando con Sony Music, che ci sta rendendo tutto molto molto più semplice,
certo.
Non solo a livello proprio di scrittura, ma come supporto, perché è una struttura molto molto presente.
Bene. E allora, per avere il disco, quindi cosa bisogna fare?
Per avere il disco si può avere chiaramente scaricandolo online, quindi acquistandolo sulle varie piattaforme che ormai tutti conoscete, quindi da iTunes, da Amazon, eccetera, eccetera. Per avere il disco fisico ci saranno dettagli sulle nostre pagine Instagram e Facebook della Rabbia, e probabilmente quando si tornerà a suonare, e speriamo molto molto presto, riusciremo anche noi a dare delle maggiori informazioni per ricevere insomma il disco in copia fisica.
Ecco, adesso quindi non avete date?
Noi abbiamo qualcosina che bolle in pentola, un bel po' di cosettine, ma stiamo un po' navigando a vista come tutti e stiamo
certo.
aspettando il segnale ok, la luce verde.
Ecco, va bene. Bene, io ti ringrazio, è stato davvero un piacere parlare con te. Sì,
grazie a te e grazie a Radio Sherwood per lo spazio.
Grazie, allora complimenti e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie mille, un saluto a voi, continuate così.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima.
Tu sei un sottomarino giallo, il pezzo di John, Ringo, George e Paul. Tu sei un sottomarino giallo che prende e colpisce, spacca tutto e poi sparisce. Tu sei un sottomarino giallo come i taxi di New York che ti portano a passeggio dietro Central Park. Tu sei un sottomarino giallo, sai quando sparire, sai quando sparare, sai quando riapparire. Io ti vorrei bastare, vorrei essere tutto il tuo mondo. Vorrei bastarti, potrei essere tutto quello che vuoi. Io ti vorrei bastare, potrei trasformare questo universo in mille candele solo per te. Tu sei un sottomarino giallo come il sole del Sahara che brucia l'atmosfera. Sottomarino giallo, gira solo.
stomaco, tu sei un sottomarino giallo, siluro sotto il mare, un punto rosso sopra il radar. Tu sei un sottomarino giallo, sai quando sparire, sai quando sparare, sai quando riapparire. Io ti vorrei bastare, vorrei essere tutto il tuo mondo. Vorrei bastarti, potrei essere tutto quello che vuoi. Io ti vorrei bastare, potrei trasformare questo universo in mille candele, solo per te. Ti basto mai, io non ti basto mai, io non ti basto, non ti basto mai, io non ti basto mai.